Bentrovati amici del Balcone Autarchico, anche oggi si prospetta un altro puntatone, sempre qui su Banda Radio. Oggi abbiamo un ospite, e come ospite una super esperta di ecocosmesi, laureata in chimica, nonché insegnante di workshop, vincitrice di una borsa all'università, insomma, mica noccioline. In attesa del fantomatico podcast, vi consiglio vivamente di procurarvi carta e penna durante la musica, perché ci darà delle ottime ricettine pre-estate.
Говорит Москва. Говорит Москва о первом в мире полете человека в космическое пространство.
Oh,
eccoci tornati, diamo il benvenuto a Stella Bastone, amica del Balcone Autarchico e ora anche ospite graditissimo. E grazie per essere qui.
Grazie a voi.
E per avere, soprattutto per mettere a disposizione di noi biondi dentro tutte le tue conoscenze. Prima abbiamo parlato e, oddio, non sappiamo un sacco di cose. Allora, partiamo, volevo partire subito con una domanda, in quanto tu esperta di ecocosmesi. Allora, quante porcherie ci sono nelle creme che usiamo abitualmente, quelle da supermercato, oppure anche quelle super costose da profumeria?
Allora, purtroppo porcherie ce ne sono tante. La cosa che ho notato ultimamente è che ci sono porcherie tanto quanto ce ne sono in quelle da supermercato, tanto quelle in quelle costosissime da profumeria. E già magari potete fare subito una prova. Prendete il primo latte detergente che avete nel vostro bagno, andate a vedere i primi due ingredienti. Il primo sarà acqua, il secondo paraffinum liquidum. E già inizia la prima porcheria. Cioè, noi abitualmente troviamo oli minerali già derivati dal petrolio già come secondo ingrediente, quindi un ingrediente molto principale del nostro prodotto.
E allora tu che tipo di creme suggerisci?
Allora, intanto io suggerisco di comprare creme dove non ci sia soltanto la dicitura naturale, bensì la dicitura eco-bio. E quindi già un primo approccio può essere quello di cercare in erboristeria, ma a volte anche nel supermercato stesso, delle creme che contengono prodotti di origine biologica e i prodotti invece di sintesi sono totalmente biodegradabili.
Senti, una domanda, perché è una cosa che leggo spesso. Che cosa vuol dire 100% basi vegetali? È una garanzia?
Sì, è una garanzia e no, nel senso che sicuramente se c'è scritto 100% basi vegetali vuol dire che i composti di partenza sono di origine vegetale, quindi non troveremo paraffina vegetale ma possiamo trovare glicerina oppure oli vegetali, solo che ad esempio la glicerina può essere di derivazione animale, quindi magari un vegano compra una crema a base di glicerina pensando di non fare nulla di male. E inoltre alla base vegetale noi possiamo attaccare anche dei pezzi di molecola che rendono la molecola inquinante, quindi in realtà sì, è un punto di partenza, però sicuramente bisogna anche conoscere tutti i componenti che ci sono nei nostri cosmetici e questo si può fare tranquillamente andando a leggere sempre l'elenco degli ingredienti che per legge c'è nelle etichette.
Un'altra cosa, mi confermi che il sito che abbiamo dato tempo addietro, www.biodizionario.com mi pare,
.it,
è abbastanza affidabile?
Sì, è un ottimo sito, tra l'altro viene gestito da From Iceland, che è un forum vegan, poi se ne occupa Fabrizio Zago, che è un chimico, che è un certificatore Ecolabel, è una persona meravigliosa che veramente ha dato tanto in questo campo.
Ottimo, e un'altra cosa, a livello di certificazioni, le più comuni, quelle comunque a cui dobbiamo stare attenti per appunto la biodegradabilità del prodotto che stiamo usando?
Dovete vedere se c'è il marchio Ecolabel o comunque le certificazioni EcoCert. Per esempio un'altra ditta che fa questi prodotti è la Fitocose, che si trova principalmente online, però comunque anche potete trovare questi prodotti in supermercato, basta che state attenti appunto che ci sia questo marchio.
Senti, tu che tipo, a parte le creme che si comprano, tu sei anche un'esperta appunto di cosmesi fatta in casa, però non dei tipici preparati con ricettine più o meno affidabili che si trovano tipo su siti internet e su riviste femminili, quindi con diciamo ingredienti di cucina. Tu proponi proprio delle creme a forma di crema.
Sì, già una crema a forma di crema, per esempio. Sì, e poi effettivamente è vero, perché pensare che qualcosa fatto in casa sia semplicemente brutto, puzzolente? Invece possiamo fare delle creme che sanno veramente di crema, della meravigliosa crema che possiamo trovare in profumeria. Un esempio, per esempio, sono le creme a base lecitina, come ti parlavo prima, e sono delle creme fatte
con... Ma non svegliamo subito, mandiamo prima la musica, così dopo ci dà le ricette.
Va bene.
Babushka, o moja babushka, she wanted to test her husband, she knew exactly what to do. Pseudonym to fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, he received them with a strange delight, just like his wife. she was before the tears, how she was before the years flew by, how she was when she was beautiful. Take it further, so she arranged a place to go, to see if he would fall for her incognito. And when he laid eyes on her, he got the feeling they had met before. And can he, how she reminds him of his little lady, capacity to give him all he needs, just like his wife before she frees on him, just like his wife when she was beautiful. He shouted out, "Boyos, babushka, 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 da da." Boyos, babushka, 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 da da.
Che si stanno sintonizzando adesso su Banda Radio, siamo sempre sul balcone autarchico e la nostra ospite Stella Bastone ci stava per dare un paio di ricette di ecocosmesi da fare in casa. Nello specifico, Stella, cosa hai scelto per noi?
Allora, ho scelto due emulsioni, quindi due creme, una a base di cera e una a base di ricitina. Vado con la prima?
Vai, vai!
Allora, la prima crema è una ricetta per 100 grammi. Dovete prendere 60 grammi di olio, 20 grammi di cera d'api e 20 grammi di acqua. Se volete la cera d'api, non volete utilizzarla per questioni anche etiche, potete utilizzare delle cere vegetali che trovate in erboristeria.
Prezzi più o meno uguali e il risultato più o meno uguale?
Il risultato è uguale, per i prezzi dipende comunque. La cera d'api io la prendo da Caronia, che è un produttore locale, che fa parte di tanti gas, a poco prezzo, però ovviamente andando in erboristeria magari un po' i prezzi aumentano, però comunque ne usate pochissimo, appunto 20 grammi.
È sempre abbordabile comunque come
sì,
prezzo?
Sì, assolutamente abbordabile.
Okay, quindi io sono sempre per non usiamo i derivati animali quando non ce n'è effettivo bisogno. Ok, continua con la ricetta.
Allora, quindi dovete prendere l'olio, dovete scaldarlo a bagnomaria e sciogliere la cera, aspettando ovviamente circa un quarto d'ora, il tempo che la cera si scioglie nell'olio, e poi aggiungere i 20 grammi di acqua calda, quindi l'avete riscaldata a parte, e cominciate a mescolare. Mescolate fin quando la crema, che nel frattempo avete trasferito quindi in un bancone sul marmo, la mescolate fin quando non si raffredda, e avete così una crema che potete utilizzare o come struccante, oppure una crema mani, o anche per i piedi, perché è una crema molto grassa, dato che contiene il 60% di olio.
Ok, ma dobbiamo lavorarla, dicevi, sul marmo, tipo, che ne so, il cioccolato?
No, no, dovete mescolarla, continuare a mescolarla dove l'avete messa, quindi in un bicchiere, col cucchiaino, okay. La mescolate fin quando si raffredda.
Ok, e questa, dicevi, è per?
è per le mani, per i piedi, è una crema molto grassa, quindi è proprio un ristrutturante.
Ok, mentre invece l'altra ricetta?
L'altra ricetta, allora, quella ricetta era quindi un'emulsione olio in acqua, acqua in olio, quindi era molto grassa. Questa seconda ricetta invece è un'emulsione olio in acqua, quindi è molto leggera, come una maionese. Quella di prima invece veniva come un burro.
Ok.
Questa ricetta è con lecitina, acqua e olio. Dovete prendere quindi 60 g di acqua, 20 g di lecitina, il nostro emulsionante, e 20 g di olio. E dovete riscaldare, dovete mettere le lecitine in acqua, aspettare un'oretta, poi frullarla e poi aggiungere l'olio. Questa preparazione si può fare a freddo direttamente in frullatore, come una maionese, diciamo.
Ok, allora mi dicevi che la differenza fra questa crema e l'altra è un problema appunto di leggerezza, quindi diciamo di assorbimento.
Sì.
Quindi come crema idratante eventuale dopo sole è meglio?
Allora, come crema idratante dopo sole può essere usata per esempio quella alla lecitina, dove nella nostra acqua abbiamo messo delle erbe magari rilassanti.
Possiamo usare anche oli essenziali?
Sì, ovviamente gli oli essenziali io non consiglio di utilizzarli pure nella pelle, ma potete aggiungerli alla vostra crema. Utilizzare per esempio, non so, io amo molto ad esempio l'olio di rosa, che è un ottimo ristrutturante cellulare, oppure il tea tree oil, che serve come antibatterico.
Qualcosa che, non so, faccia bene come dopo sole, mi sono fissata con l'estate, quindi...
Allora, io non uso molto dopo sole perché non vado molto a mare, però per esempio ci sono gli oli con il monoi che vengono utilizzati per questo scopo, quindi trovate l'olio di monoi in erboristeria e potete farvi la vostra crema.
Senti, quando hai parlato di lecitina, noi pensiamo sempre alla lecitina di soia, quella alimentare.
Sì, è quella che potete comprare sia in erboristeria, la trovate non OGM, oppure la potete trovare nel discount, insomma. Voi la vostra scelta.
C'è una differenza come resa?
Come resa no, in realtà io in un laboratorio mi ricordo di aver usato una lecitina del discount e ho notato che la mia crema non andava male e dopo molti giorni, quindi significa che magari nella lecitina del discount c'è qualche conservante in più che non c'era scritto, perché è una cosa molto strana.
Quindi paradossalmente, quindi fondamentalmente non dovremmo utilizzarla da mangiare, forse invece preferirla per le creme, oppure è una casualità?
Guarda, non so se è una casualità, però devo dire che comunque quando tu metti una crema sul viso, comunque sulla pelle, quella si assorbe, quindi devi considerare che tutto quello che noi mettiamo sulla pelle in realtà lo mangiamo. Per questo dico, stiamo attenti a quello che usiamo come cosmetici. Magari siamo tutti perfettini, andiamo a fare la spesa biologica e poi usiamo la crema, non so, non vorrei dire marche, però non siamo
una
delle tante creme che possiamo trovare al supermercato a 2 euro, o anche di più volendo.
Decisamente di più. Senti, quindi mi hai detto che gli ingredienti comunque si trovano, sì, abbiamo detto olio, cera, tutto in erboristeria.
Sì, questi ingredienti base si possono trovare in erboristeria oppure nei supermercati. Poi se vogliamo ingredienti più particolari si trovano su internet. Ormai ci sono un sacco di siti che vendono ingredienti per cosmetici, okay, per fare cosmetici in casa.
Ottimo, allora poi magari li mettiamo sulla nostra pagina Facebook. Se non siete ancora amici del Balcone Autarchico, cioè fatelo subito, tanto siete già su internet che ci ascoltate e richiedete anche l'amicizia. Senti, un'ultima cosa prima di mandare la musica. Ti volevo chiedere, com'è nata la passione per la cosmesi casalinga?
Allora, questa passione è nata perché io avevo comunque dei problemi di pelle grassa e avevo comprato tantissime creme, anche costosissime, senza avere alcun risultato, e quindi ho cominciato a informarmi, a leggermi gli ingredienti, a cercarli su internet, quindi comunque già avevo le mie conoscenze di chimica pregresse, e ho visto che le mie creme da 60 euro contenevano tante fesserie, e quindi ho cominciato a informarmi.
Bene, mandiamo la musica e poi scopriamo di più dei workshop organizzati da Stella.
What can you do?
Allora, siamo tornati qui con la nostra ospite Stella Bastone, chimica esperta di ecocosmesi, e dico molto esperta non soltanto per i consigli che ci ha dato e per il modo in cui ci ha spiegato le cose, almeno a me, mentre mandavamo la musica, ha spiegato tantissime cose, un giorno forse vi renderò partecipe, ma soprattutto è esperta, ormai collaudata, perché gestisce da quanto tempo?
No, da circa un anno in maniera del tutto volontaria faccio
questi workshop.
Di divulgazione scientifica sia di cosmesi che di detergenza anche della casa.
Quindi i nostri argomenti, la nostra nuova migliore amica è proprio lei. Senti, questi workshop dove sono fatti? Dove li fate?
Allora, in questo momento io sto collaborando con il BB Gas, che è un gas dove io acquisto abitualmente la mia spesa, e ci appoggiamo all'Associazione Crescita Civile, che è in via Pellingra, che è un'associazione ARCI, e lì facciamo dei workshop. Il prossimo sarà il 4 giugno, sarà un workshop di tutta la giornata. Non ho mai organizzato workshop di una giornata intera, però mi sono resa conto che era veramente necessario per trattare un po' tutti gli argomenti.
Ok, e quindi hai detto il 4, ricordiamo il 4 giugno
è sabato, e sarà un workshop di 8 ore.
Ok, ottimo. Per iscriversi c'è un contatto?
Cioè... Allora, potete, in questo momento non ancora non abbiamo fatto bene le pubblicità e volantini, però comunque mi trovate su Facebook, il mio contatto è appunto Stella Bastone, sicuramente pubblicherò qualcosa sul balcone autarchico, oppure trovateci sulla nostra pagina del BB Gas, dove abbiamo tutte le nostre iniziative.
Ok, perfetto, così ci leghiamo di nuovo con la puntata precedente sui gruppi d'acquisto, quindi abbiamo scoperto anche il BB Gas. Che altro volevo dirti? Allora, in questo workshop di una giornata intera tratterete di tutto, quindi come farsi,
allora,
le cremine.
Il nostro workshop si chiamerà Lavarsi Lavare, e quindi è un workshop incentrato principalmente sul lavaggio del corpo e lavaggio della casa. Quindi parleremo di shampoo, bagno schiuma, latte detergente, detersivo per i piatti, che non sarà quello che gira classico con il limone, ma un detersivo per i piatti serio.
Okay.
E un detersivo per lavatrice, per il bucato.
Ottimo, direi. Invece quali workshop ci siamo già persi?
Allora, io ho organizzato due giornate con la Pluriversità, quella che si appoggia al Movimento 5 Stelle.
Okay.
E poi ho fatto anche delle altre giornate sempre di cosmesi, quindi abbiamo fatto delle creme, perché io di solito io faccio sempre una lezione di un'ora di terrorismo, dove spiego tutto quello che c'è nei nostri cosmetici industriali, poi faccio un'oretta in cui spiego come si fanno i cosmetici, e poi un vero e proprio laboratorio. Quindi abbiamo fatto il gel di semi di lino, che si usa per i capelli, oppure le creme.
Ma li ripeterete queste cose?
Sì, 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 sicuramente. Okay. Questo è un primo di una giornata intera, penso che ne faremo un altro a luglio, anche sui capelli più che altro.
Senti, a che ci siamo? Stavo controllando prima su Facebook i vari eventi della settimana, e domani alle 11 del mattino ho visto che c'è la magia della chimica.
Sì, è sono un gruppo di ragazzi, tra l'altro chimici, che tra l'altro la maggior parte dei ragazzi fanno parte del Dipartimento di Chimica Fisica, dove io svolgo la mia borsa, e loro si occupano da tantissimo tempo di divulgazione scientifica, hanno lavorato in tutta Italia, anche fuori, devo dire anche con estremo interesse soprattutto da parte delle università e delle associazioni dell'estero.
Ma mettiamola così, chi ha una formazione umanistica può venire capirci?
Sì, sì, assolutamente. Io lo consiglio anche ai bambini, di solito quando ci sono delle mamme con bambini piccoli. Comunque è molto divulgativo, è anche divertente perché fanno vedere tantissimi esperimenti. È veramente molto interessante.
Allora, domani ricordiamo La magia della chimica a Palazzo Jung in via Lincoln 71 alle 11 e a Palermo, peccato per chi è fuori. Va bene, il Balcone Autarchico è ufficialmente innamorato di Stella Balcone, assolutamente, speriamo di averti qua di nuovo presto, ti importuneremo quante più volte possibili e grazie ancora per essere
grazie
stata con
noi. Grazie a voi.
erano i Rammstein, scelta obbligata da parte di Stella Bastone, che me l'ha messo come clausola per venire qua ospite sul balcone autarchico. Ma adesso passiamo alla rubrica dell'orto sul balcone con Giulio, e quindi parte la sigla. Eccoci con Giulio, e quindi oggi di che cosa parliamo?
Allora, oggi parliamo di peperoni e di rimedi casalinghi contro gli insetti.
Vizi ne vedrava già la finestra, capi verava, lo posi ne co. Vizi ne vedrava già la finestra, capi verava, lo posi ne co.
Allora, quindi dicevamo peperoni. Cosa c'è da sapere?
Allora, i peperoni, siamo nel periodo giusto per trapiantare i peperoni.
Ah, quindi parliamo sempre di piantine e non di semi.
Parliamo di piantine e non di semi. Maggio è il mese ideale perché i peperoni temono i ritorni di freddo. Quindi maggio dovrebbe, la stagione dovrebbe essere già
stabilizzata in qualche modo.
In qualche modo stabilizzata, quindi possiamo tranquillamente piantare i nostri peperoni.
Ok, quante speranze abbiamo che ci crescano sul balcone? Onesto.
Ci sono le speranze che ci crescano, ci sono, no, ce la facciamo tranquillamente. Allora, intanto andiamo a vedere, distinguiamo i diversi tipi di peperone che possiamo andare a piantare. Quindi cosa andiamo a chiedere quando andiamo a comprare le piantine di peperone? Intanto il colore, possiamo scegliere peperoni rossi o peperoni gialli. I peperoni verdi, tutti sono verdi i peperoni, prima di... sia peperoni rossi che peperoni gialli, prima di colorare sono verdi. Quindi se vogliamo peperoni verdi, stiamo tranquilli.
Ok, hanno anche forma differente, quindi sono specie differenti.
Sì, hanno forme differenti. Abbiamo i peperoni a cornetto, ci sono i peperoni quadrati o rettangolari. Okay. Questo dipende un po' dal gusto, dal tipo di peperone che vogliamo.
Cosa cambia a livello di sapore?
A livello di sapore, la differenza c'è più che altro tra i peperoni rossi e i peperoni gialli, ma è una questione di gusto.
A livello invece di coltivazione in casa cambia qualcosa? O?
No, assolutamente. Ossia, il colore non influisce sul modo in cui andiamo a coltivare i nostri peperoni sull'orto.
E allora, che tipo di vaso abbiamo bisogno e che tipo di terriccio?
Allora, il terriccio e il vaso, possiamo, le stesse cose che abbiamo detto riguardo ai pomodori, quindi andiamo a utilizzare preferibilmente dei vasi rettangolari, okay. Profondi, sempre, è una condizione che vale per quasi tutte le piante che andiamo a coltivare sul balcone, dei vasi profondi. Se non abbiamo i vasi rettangolari grandi, possiamo utilizzare i vasetti singoli, rotondi, però in quel caso andremo a mettere
una sola pianta.
Esatto, sì, perché diciamo la densità di impianto è simile a quella del pomodoro, tra una pianta e l'altra ci devono essere minimo 20 centimetri.
Senti, quanto diventa grande una pianta di peperone?
Una pianta di peperone?
In balcone.
In balcone dipende come la alleviamo. Non può raggiungere i 70 centimetri di altezza.
E di larghezza invece?
Dipende da come la alleviamo.
Ok, va
ovviamente.
Bene.
Se andiamo a levare, a effettuare la potatura verde, quindi andiamo a levare i rami laterali, insomma, possiamo contenerla, non dà problemi di invasione del nostro balcone, siamo tranquilli. Che cosa dobbiamo fare per cominciare? Solita storia, per quanto riguarda il terreno. In particolare il peperone più di altre piante teme i ristagni idrici, quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che non si verifichi questa condizione. Quindi,
e quindi aumentare forse i sassolini in
sassolini
fondo al vaso.
O l'argilla espansa o i cocci di vasi, vasi di cocci, okay. Da mettere sul fondo. Dopodiché... niente di complicato, abbiamo il nostro vaso, l'abbiamo sistemato, andiamo a posizionare le nostre piantine che devono essere allo stadio sempre di quinta foglia vera, esatto. Andiamo a scegliere le piantine in buono stato di salute.
Come facciamo a riconoscerle?
Allora, intanto non devono essere troppo vigorose, cioè non devono essere troppo grosse, non lasciamoci impressionare la piantina al vivaio bella gigante, non esageriamo, scegliamo quelle appunto che siano già intorno allo stato di quarta e quinta foglia, perché è più alto il rischio di stress nel trapianto, se la pianta, perché è già adattata in quelle determinate condizioni, mentre quando è uno stadio più giovane, diciamo così, la pianta si adatta più velocemente, si adatta meglio. Ovviamente le foglie devono essere verdi, un verde brillante, ben formate, ben conformate, e non devono essere presenti, non deve essere presente nessun tipo di danno, macchie, foglie mancanti, insomma.
Ok.
Quindi cosa?
Beh, si fa il buco al centro?
Si fa il buco al centro, o si fanno i diversi buchetti.
Ok,
se
sì,
abbiamo il vaso rettangolare.
Esatto, da quante piantine abbiamo.
Esatto. Tiriamo fuori la piantina dal...
Dal vaso d'origine, dal, o dal semenzaio, o da...
Esatto.
Ok.
Allora, per i peperoni possiamo trovarli già in vasetti rettangolari molto grossi, quindi con molto pane di terra. Dobbiamo fare attenzione quando li estraiamo dal vasetto a non schiacciare troppo il colletto, il fusticino, che rischiamo di fare un danno alla pianta. Quindi magari incliniamo un po' il vaso, dando dei colpetti dietro lo facciamo uscire il pane di terra. Se nel caso in cui invece sono in contenitori di polistirolo, sotto c'è il buco, spingiamo da sotto,
si spinge
con un legnetto, con un dito, mondialmente non ci entra un dito, un legnetto e il dito di una penna, lo spingiamo fuori e tenendolo al pane di terra, senza stringere, altrimenti lo rompiamo, andiamo a mettere la nostra piantina nel solco, nel buchetto. Ricopriamo, non mettiamola troppo profondo, dobbiamo arrivare a coprire leggermente il pane di terra.
Ok.
Il terreno deve essere lievemente compattato, dobbiamo evitare che poi quando andiamo a innaffiare il terreno se ne cali, e quindi rischiamo di esporre le radici. Questo non deve succedere.
Ok, se eventualmente succede prendiamo un pugno
di terra.
Ok,
esatto, le radici devono essere ben coperte.
Dire.
Le radici devono essere ben coperte, esatto. Il peperone si avvantaggia molto nella concimazione organica, quindi sempre abbiamo comprato il nostro concime organico.
Ok.
Evitiamo quelli chimici di sintesi.
Assolutamente, quelli non vengono neanche presi in considerazione.
Concimi organici, diciamo, si trovano nei negozi, in tutti i negozi specializzati di piante, eccetera. La concimazione la possiamo andare a fare una parte prima del trapianto, e successivamente ogni 15 giorni.
Va bene. Senti, ma se uno per esempio aggiunge del concime mentre sta travasando, la pianta si stressa per i troppi nutrimenti improvvisi? Oppure?
Io sconsiglio di mettere il concime direttamente nella buchetta.
Ok.
Là andiamo a creare dei problemi. Potrebbero non esserci dei problemi a livello delle radici. Quindi meglio metterlo nella terra, nei primi 20 cm di terra, mischiarli col concime organico, e dopodiché facciamo il solco, così il concime è ben distribuito su tutta la fascia.
Va bene, mandiamo un altro pezzo e poi continuiamo e scopriamo anche qualcosa su come combattere in modo ovviamente sostenibile gli insetti, i parassiti del nostro balcone.
Yeah. cicciavoro, pistocci, cicciaie, sugi e vai la va. Ciao robobolice, ciao, sugi e pagliara, oppa!
Allora Giulio, stavamo parlando del peperone. Fin qui tutto bene, ma il peperone ha esigenze particolari?
Il peperone, abbiamo detto, è sensibile agli stress idrici, quindi dobbiamo fare in modo che non si trovi mai in condizioni di mancanza d'acqua. Come al solito, non dobbiamo annegare
la pianta.
Questo significa che dobbiamo ripetere più volte le innaffiature durante il ciclo di sviluppo del peperone.
Ma no, ma sono dei figli.
Sì. Esatto. Altra esigenza, esigenze nutritive. I picchi, i momenti in cui ha maggiori esigenze nutritive il peperone sono durante la fioritura,
okay,
e durante la fase di ingrossamento dei frutti. In quelle condizioni non dobbiamo fare mancare gli elementi nutritivi, quindi andiamo a fare una concimazione.
Ogni 15 giorni, dicevi?
Sì, e in fase di fioritura magari ne facciamo un'altra, e anche in fase di momento in cui cominciano a maturare, ingrossarsi i frutti.
Va bene.
Assolutamente non deve mancare.
Qualcos'altro?
I peperoni, ovviamente, essendo frutti grossi e anche abbastanza pesanti, si avvantaggiano dell'uso di tutori, di sostegni, più o meno come il pomodoro. In questo caso possiamo o metterlo direttamente vicino alla pianta,
sì,
o nel caso in cui abbiamo esempio un vaso rettangolare, possiamo mettere dei tutori lateralmente ai vasi e poi passare dei fili metallici in maniera tale che le branche e i peperoni si possano appoggiare a destra e a sinistra in quello lato e dall'altro e non sbrancare sotto il peso del peperone.
Ok, per tutori intendiamo anche una banalissima canna,
una bacchetta.
Sì,
va
questo. Bene.
Poi una particolarità, nelle zone il peperone si cresce bene, proprio il frutto, il peperone,
sì,
cresce bene, nelle condizioni in cui ci sono sbalzi termici, cioè quando c'è caldo di giorno e freddo di notte.
Ok.
Queste sono condizioni che non possiamo andare a modificare, ovviamente, però se ci sono sappiamo che...
Ok, tipo che... un oasi del deserto.
Qualcosa del genere. Sì, in queste condizioni la bacca viene più carnosa. Quindi ci sarà più...
Essendo una cosa che non possiamo controllare, diciamo che è una curiosità da sapere.
Una piccola curiosità, esatto.
Va bene. Sul peperone abbiamo detto più o meno tutto?
Sì, possiamo dire che grosso modo ci vogliono un 80-100 giorni per poter raccogliere il peperone colorato.
Ok, e quindi metterlo nella nostra insalata?
Una sessantina di giorni circa, quindi un paio di mesi o poco più per avere i peperoni verdi.
Ok. Invece senti, dato che adesso ci apprestiamo a parlare di insettini vari, però di quelli non benefici, se così si può parlare, insomma, di parassiti delle piante, il peperone di cosa soffre?
Il peperone di cosa soffre? Soffre di, ovviamente, attacchi di insetti.
Cocciniglia o afidi?
Afidi, insomma, gli afidi attaccano un po' tutto quello che trovano. Ci sono anche problemi legati a marciume del colletto, la parte bassa della pianta,
sì.
Questo si verifica nelle condizioni in cui andiamo a tenere troppo bagnato il terreno, ad esempio.
Ok.
E poi ci sono altre malattie specifiche,
ma
difficili, non credo che in vaso o in balcone si possano manifestare, è frequente.
Ok, allora dopo la musica scopriamo dei rimedi casalinghi su come combattere gli insetti.
Devil with one despair. So give up Las Vegas. Give up Las Vegas.
Allora, eccoci tornati sul balcone autarchico, qui a Banda Radio, siamo sempre nella rubrica L'Orto sul Balcone con Giulio e stavamo parlando di insetti.
O meglio dire parassiti, okay. Perché non sono tutti insetti quelli che vanno a danneggiare le nostre piante.
Ok, perché ci sono anche gli insetti benefici.
Sì, ci sono anche gli insetti utili. Che non danneggiano, anzi portano vantaggi. No, in particolare volevo dire che, ad esempio, sono il ragnetto rosso, non è un insetto.
Ok.
È un chelicerato, vabbè, insomma, non scendiamo nel particolare.
No, decisamente no.
Allora, diciamo prima di tutto quali sono quelli più frequenti, che più frequentemente troviamo sulle piante del balcone. Abbiamo gli afidi, detto anche pidocchio delle piante, sono quegli insettini solitamente verdi, ma possiamo trovare anche neri a seconda della
si attaccano oppure volano? Zampettano, non so come definirli.
Allora, gli afidi si trovano, li riconosciamo, sono solitamente in colonie, messi, posizionati lungo i germogli, in prossimità dei germogli, la parte più tenera delle piante.
Okay.
Ce ne sono sia che volano che no, che dipende se sono fondatrici, sono quelle che volano.
Okay, insomma, non ci addentriamo
il resto della colonia,
socialità degli afidi.
Il resto della colonia non ha le ali. Sono appunto riuniti in gruppi tutti attorno al fusticino, al germoglio. Si nutrono sottraendo linfa alla pianta, quindi okay, causano un avvizzimento del germoglio della pianta. E sono anche portatori di virus.
E come possiamo combatterli?
Quindi è utile combatterli. Ora vediamo tutti i vari metodi per combattere in genere gli insetti. Altra cosa, ad esempio, appunto gli acari, che sono, abbiamo detto, non sono insetti.
Okay.
L'acaro il più presente ovviamente è il ragnetto rosso.
È lo stesso dei meloni,
Sì, sì, okay. Sì, sì. Ragnetto rosso che anche lui fa delle punture, causa sottrazione di linfa. Lo riconosciamo perché causa, ci sono forma delle decolorazioni grigio-giallastre nelle foglie. Sono piccolini rossi, si vedono queste cosine,
sì,
piccoline,
sì,
che si muovono. Fanno anche una sorta di ragnatela, tessono delle piccole ragnatele di seta che si vedono.
E come possiamo combatterle o prevenirle, se c'è un modo?
Prevenirle, allora, dobbiamo evitare l'eccessivo vigore delle foglie. Loro si sviluppano bene in ambienti umidi. Quindi se abbiamo una pianta troppo folta, questo in generale anche per le piante ornamentali, se abbiamo le piante troppo folte dove all'interno si creano delle condizioni, un microclima a elevata umidità, in questo modo si crea un ambiente idoneo allo sviluppo degli acari del ragnetto rosso.
Quindi in realtà non dobbiamo essere troppo contenti se la nostra pianta cresce in
vigore.
Okay.
No, dobbiamo andare a fare delle piccole potature, andare a levare alcuni rami, ma la tele che all'interno della pianta sia sempre ben areggiato e raggiunto dalla luce.
Ok,
questo
è una
in generale.
Ottima.
serve anche per la maturazione dei frutti, devono maturare al sole. Quindi è bene avere delle piante sì rigogliose, ma non eccessivamente. Altri insetti questi li troviamo nelle piante, ad esempio le cocciniglie, che invece sono, cioè, ce n'è di diversi tipi, di diverse specie, ecco, diciamo.
Sì.
Sono più fisse, non si muovono. Sia gli acari che gli afidi si muovono nelle piante, si spostano.
Ma infatti mi ricordo che la cocciniglia sta in gruppi, sono biancastri se non mi sbaglio, sotto le foglie, insomma in ambiti un po' riparati.
Sì, sono biancastre non tutte, la maggior parte delle cocciniglie si ricoprono di una secrezione cerosa.
Ah.
Formano questa specie di nuvoletta cerosa.
Ah, ok, allora era quella che avevo visto.
Che serve per proteggersi, la utilizzano per proteggersi. Questi sono più o meno gli insetti, o comunque i parassiti che troviamo più spesso sulle piante. Un danno, ad esempio, secondario che fanno gli afidi, così come le cocciniglie, allora, questi insetti cosa fanno? Si nutrono della linfa. Non l'assorbono tutto, una parte la espellono.
Oh.
Sotto forma di piccole goccioline, sono una soluzione zuccherina, che è la melata.
Che chiama altri insetti?
Chiama altri insetti, sì, ma chiama soprattutto formiche. Le formiche, questo è più che altro in campo, le formiche tra l'altro allevano gli afidi.
Cioè questa, così da poter avere la
secrezione. È una cosa
secrezione.
Fantastica, fanno le formiche, difendono le colonie di afidi dagli insetti utili.
Qua dovrebbe partire la sigla di Quark, ma la prossima volta.
Tagliamo. Comunque diciamo della melata. Sulla melata, è questa soluzione zuccherina che va a finire sulle foglie e sui frutti, si possono installare dei funghi.
Addirittura.
La fumaggine, la più classica, causa delle forma delle incrostazioni nere che quindi vanno a togliere superficie fotosintetizzante alle foglie.
Senti, ma
questo è un danno indiretto.
E quindi allora, per scacciare questi vari parassiti o pulire le piante da queste secrezioni, cosa possiamo fare noi a casa?
Allora, possiamo fare diverse cose. Dunque, prima soluzione, possiamo fare un infuso, chiamiamolo infuso di aglio. Quindi
Okay. Pigliamo
degli spicchi d'aglio, li peliamo, li schiacciamo, li mettiamo in acqua, facciamo un conto di 3-6 spicchi d'aglio in un litro d'acqua.
Okay.
Schiacciati li lasciamo a riposare qualche giorno, 3 giorni circa.
Ah, quindi non mettiamo sul fuoco, non facciamo infuso vero e proprio, semplicemente
creiamo dell'acqua all'aglio.
Okay.
Esatto, dopodiché mettiamo quest'acqua in un nebulizzatore e lo nebulizziamo sulle piante attaccate. Facciamo una nebulizzazione al giorno per 3 giorni e poi una nebulizzazione ogni 2 settimane, 2-3 settimane.
O comunque quando ce n'è bisogno, se vediamo che sono insistenti
possiamo ripeterle, così manteniamo le piante pulite sempre.
Altrimenti?
Altrimenti c'è ad esempio il macerato d'ortica. Si utilizza generalmente 1 chilo di ortica ogni 10 litri d'acqua, ma noi possiamo fare una proporzione e utilizzarne molto meno. Allo stesso modo, quindi creiamo questo macerato, mettiamo in acqua, filtriamo e nebulizziamo.
Okay.
Un'altra soluzione che ho trovato oggi girando su internet è una soluzione casalinga. Io non so quanto
si può
considerare, no, affidabile sì, quanto si può considerare non chimica, perché è l'uso della nicotina.
Ah, ok, l'ho sentito.
La nicotina si usa, ci sono i prodotti usati ad esempio in agricoltura biologica a base di nicotina, o anche quelli chimici, i nicotinoidi si utilizzano. Questa è una soluzione molto casalinga, cioè si mettono dei mozziconi di sigaretta, 3-6 mozziconi di sigaretta.
Quindi comunque già bruciati di petrolio con tutte le porcherie
che
mettono nelle sigarette.
In un litro d'acqua, si lascia stare qualche giorno, diventa questa cosa giallognola, puzzolente, terribile.
Sì.
E si nebulizza.
Penso che conosciamo tutti quanti dei fondi di bicchieri.
Esatto,
con...
e si va a nebulizzare sulle piante. Magari utilizziamo per le piante ornamentali, non tanto per
non
le piante
da mangiare.
Okay. Io sconsiglio personalmente questa soluzione.
Comunque fra questi c'è qualcos'altro?
Si può fare un macerato di peperoncino. l'uso del peperoncino.
Ok, ma la pianta dà fastidio?
No, no, possiamo anche precondire i nostri frutti e poi averli già al peperoncino. Un'altra soluzione invece, ad esempio contro le cocciniglie,
sì,
può essere quello di mettere in un litro d'acqua un cucchiaio di aceto bianco,
okay,
e delle scaglie di sapone di Marsiglia. Lo facciamo sciogliere.
Sì.
Bene. E dopo andiamo sempre a nebulizzare sulle foglie attaccate.
Non risulta troppo aggressivo per delle piante in vaso?
No, assolutamente. È un rimedio che si utilizza tranquillamente.
Ok, allora direi che con questi ultimi consigli abbiamo finito. Io volevo darvi soltanto un paio di appuntamenti. Innanzitutto sabato col Gay Pride, anzi informatevi direttamente su tutte le iniziative che ci sono in città, ovviamente parlo della città di Palermo. E giovedì 19 c'è anche una giornata, anzi una mattinata dalle 9:30 alle 13 alla Biblioteca delle Balate in via delle Balate 4 a Palermo. C'è una giornata dedicata all'allattamento e alla promozione dell'allattamento al seno. Detto questo, vi rimando a martedì prossimo, ci vediamo al Gay Pride. Io sarò non come Balcone, ma come Valentina a ballare sopra o sotto un camion. Ciao a tutti, ciao Giulio, grazie.
Ciao.